Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, clarissa. Proposte da Rosario Tronnolone.
Quando l'angelo entra nella casa di Maria, la saluta con le parole: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. O curios metà su». L'espressione finale della salutazione angelica è importante e ricorre con frequenza nella Sacra Scrittura. È una parola che assicura al chiamato, Maria, nel nostro caso, l'aiuto divino nella realizzazione del disegno della salvezza. L'espressione «essere con» può indicare anche il nome stesso di Dio. A Mosè Dio si rivelerà infatti come «Eye imak», «sarò con te». Mosè da quel momento sarà uno che avrà Dio con sé, che avrà sempre Dio come compagno nel lungo viaggio della fede. E Maria è all'interno di questa fedeltà divina. Gabriele poi riconosce il turbamento di Maria e la invita a non temere, a non avere paura. Perché? Perché Dio è il volto dell'amore. Non a caso l'angelo afferma: «Hai trovato grazia presso Dio». Nei versetti successivi abbiamo poi una serie di rimandi a testi dell'Antico Testamento che servono all'angelo Gabriele per descrivere chi è e quale sarà la missione del nascituro. L'angelo apre, in un certo senso, la Sacra Scrittura davanti a Maria e la legge assieme a lei. Fa una sorta di lectio divina a partire dai testi dell'Antico Testamento. Prendiamo ad esempio il libro del profeta Isaia. Come è noto, Isaia descrive, nel capitolo 7, una situazione tragica vissuta da Israele al tempo di Acas. Siamo verso il 734 a.C., quando il re, temendo la minaccia di Rezin e Pekach, cerca alleanza niente meno che con la superpotenza della Siria, pur consapevole delle conseguenze che ne sarebbero derivate. Isaia invita allora il re a non temere quei due avanzi di tizzoni fumosi, a non allearsi con la Siria, perché Dio sarebbe intervenuto a salvezza con il segno dell'Emanuele. Purtroppo il re è refrattario alle parole del profeta. Anche Maria vive un tempo segnato dalla prova a causa di Erode e degli invasori romani. Non dobbiamo poi dimenticare che persino il sacerdozio in quel tempo veniva comprato dai dominatori di turno e che il re non era più in linea con la dinastia davidica. Dentro un'ora storica attraversata dalla crisi e dall'incertezza, ecco riaccendersi la speranza nelle parole di Gabriele. Chiamando Maria a cooperare al disegno della salvezza, l'angelo le fa intuire anche come attraverso di lei Dio vuole salvare il suo popolo. La sorpresa di Maria, per questa inaspettata e sorprendente chiamata, si esprimerà in particolare nel Magnificat, dove al colmo della gioia dirà: «Ha guardato l'umiltà della sua serva. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia». nella terza ripresa del discorso, l'angelo esplicita l'azione dello Spirito Santo in Maria. Lo Spirito Santo scenderà su di te. La menzione della discesa dello Spirito rimanda al libro dell'Esodo, dove si narra che Israele, nel suo cammino lungo la terra della libertà, venne accompagnato dalla nube, segno della vicinanza amorevole di Yahweh. E sempre nel libro dell'Esodo si parla della nube che riempie la dimora. L'applicazione a Maria come dimora di Dio tra gli uomini è evidentissima. Che il concepimento avvenga per opera dello Spirito Santo significa che il Messia, Gesù, è il miracolo dell'onnipotenza divina. Per capire Gesù, allora, non basta sapere che è discendente di Davide, in linea orizzontale, ma che è stato anche generato dallo Spirito Santo, in linea verticale. La prima linea evidenzia il realismo dell'incarnazione, mentre la seconda evidenzia la sua origine divina. Gesù, in definitiva, è vero Dio e vero uomo. L'azione dello Spirito nella Vergine Maria, infine, non spiega solo la nascita virginale di Gesù, ma è pure un'immagine della nostra vita. Come dire, il frutto più prezioso che possiamo portare non proviene unicamente da noi stessi, né dalle nostre sole capacità umane, ma viene da Dio. E quando l'uomo si apre allo Spirito Creatore, non gli è più consentito pensare in piccolo, ma si dilata sulla misura di Dio. Guardiamo ora a Maria, ai vari atteggiamenti che ella ha assunto davanti alla parola che a lei chiedeva volto, radice e vita. L'ascolto è il primo e fondamentale atteggiamento di Maria davanti a Dio. Possiamo dire, senza temere esagerazioni, che Maria, da vera figlia di Israele, ha vissuto fino in fondo la spiritualità dello Shema. Questo aspetto dell'ascolto è stato così sottolineato in ambito patristico che lentamente ha preso consistenza l'ipotesi della Conceptio per Aurem. Maria ha concepito il Figlio di Dio anzitutto attraverso l'ascolto, attraverso quella sospensione di sé in vista dell'altro, che ha reso possibile ciò che umanamente è impensabile, l'incarnazione di Dio nel grembo d'una donna. Davanti alle parole dell'angelo, Luca nota che Maria fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Maria è letteralmente sconvolta dalla parola udita. L'evangelista usa qui il verbo diatarasso per descrivere il suo turbamento. Questo verbo è utilizzato nei Vangeli per indicare il maremoto. La parola di Dio è perciò un evento così grande da sconvolgere ogni cosa. Ma il turbamento non paralizza Maria. Ella si interroga, lascia risuonare in se stessa quanto ha udito, vi riflette sopra, cerca di capire. Si domandava. Dielogizeto. È il verbo della riflessione. In Maria, allora, nessuna fretta, nessuna superficialità. E dentro questo silenzio riflessivo, in questa assennatezza, lentamente, sboccia il sì a Dio. Dopo l'annuncio della nascita di Gesù, Maria pone direttamente una domanda all'angelo. Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Con questa domanda Maria desidera conoscere le modalità attraverso le quali Dio realizzerà la sua parola. Maria vuole capire per una obbedienza più consapevole, piena. Nel suo cuore ha già dato l'assenso. Se facciamo un parallelo con la domanda posta da Zaccaria all'angelo, possiamo notare una grande differenza. Zaccaria dice: «In che modo, da che cosa potrò conoscere questo? Catatti, in base a che?» Il vecchio sacerdote chiede dei segni per credere. Maria invece non chiede segni, ma le modalità del compiersi della parola di Dio. Non chiede segni, ma non teme di domandare. Questo ci fa capire che la fede è certamente un assenso incondizionato, ma anche un assenso ragionevole e motivato, in ogni caso non senza il diritto di porre prima la propria domanda. Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola. Tradotte così, le parole di Maria sembrano solo parole di grande disponibilità. Ma cerchiamo di scavare in esse per farne emergere la pregnanza e la bellezza di un sì gioioso e senza riserve. Ecco. Alla parola ascoltata, ponderata, interrogata, Maria si autoconsegna. Consegna a Dio il suo cuore e il suo corpo, il presente e il futuro. Il termine «ecco» dichiara tutta la prontezza della sua obbedienza. «Ecco la serva del Signore». Maria si professa «serva del Signore». È il terzo nome che riceve in questo racconto. Il primo è dato dagli uomini, Maria. Il secondo da Dio, amata, ricolmata di grazia. Il terzo è lei stessa a darselo, serva. In questi tre nomi abbiamo il mistero di questa giovane donna. Maria è l'amata da Dio e la serva. Cosa significa? Che l'amore gratuitamente ricevuto diviene in lei dono d'amore ai fratelli. Avvenga per me, e qui abbiamo un verbo importante, avvenga, genuito. Nel nostro brano è la forma ottativa ed esprime disponibilità, entusiasmo, gioia. Il racconto termina dicendo l'angelo si allontanò da lei. Viene da aggiungere e quanto Maria è cresciuta in questo incontro. Quale grande orizzonte si è dischiuso davanti a lei. E vogliamo concludere questa nostra riflessione con una breve nota, ovvia peraltro. Se Maria con l'angelo domina tutta la scena, il protagonista principale, anche se invisibile, è Gesù Cristo. Questo passo di Luca è infatti un tentativo vigoroso di sintesi cristologica, in particolare nei versetti 32 e 33, cuore di tutta la pericope evangelica. Gesù è riconosciuto essenzialmente con due titoli, figlio dell'Altissimo e poi, al 35, figlio di Dio. Il primo titolo è di natura messianica. L'angelo Gabriele afferma che il nascituro sarà, fin dal primo istante della sua esistenza, Messia, e lo sarà per elezione divina. Il secondo titolo, invece, pur designando anch'esso il Messia, sottolinea maggiormente la relazione filiale di Gesù con Dio. Luca, in tutto il suo Vangelo, ne fa infatti l'espressione per eccellenza del rapporto unico e singolare tra Gesù e il Padre suo.
Rosario Tronnolone ha proposto Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cabrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.